Ed eccomi qua, pronto come al solito ad andare avanti anche questa sera nella lettura del nostro libro più letto. E ultimo appuntamento della settimana, questo qua, quindi forse abbiamo esaurito un po' le nostre energie in questi giorni che ci hanno preceduto, ma speriamo che insieme possiamo ancora scoprire qualcosa di interessante, e sicuramente sarà così, nel capitolo che ci sta davanti. Vi ricordo che stiamo studiando in queste ultime sere il libro degli Atti. Siamo giunti al capitolo 18 e qui vi abbiamo trovato Paolo che è ancora nel suo secondo viaggio missionario. Abbiamo parlato della chiesa nascente a Corinto. Leggiamo ora, questa sera, la seconda parte del capitolo, dal versetto 18 al versetto 23. Vi ricordo quindi da Atti, capitolo 18. Quanto a Paolo, dopo essersi trattenuto ancora molti giorni a Corinto, prese commiato dai fratelli e navigò verso la Siria con Priscilla e Aquila. Dopo essersi fatto radere il capo a Cencrea, perché aveva fatto un voto, si imbarcò per la Siria con Priscilla e Aquila. Quando giunsero a Efeso, Paolo li lasciò là, poi, entrato nella sinagoga, si mise a discorrere con i giudei. Essi lo pregarono di rimanere da loro più a lungo, ma egli non acconsentì. E dopo aver preso commiato e aver detto che, Dio volendo, sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso, giunto a Cesarea, salì a Gerusalemme e, salutata la chiesa, scese ad Antiochia. Dopo essersi fermato qui qualche tempo, partì percorrendo la regione della Galazia e della Frigia successivamente, fortificando tutti i discepoli. Dopo molti mesi, dunque, Paolo riprende il viaggio verso casa e si imbarca alla volta di Efeso. Ci viene detto nei primi versetti che abbiamo letto che Paolo aveva fatto un voto. Si trattava probabilmente di un voto di nazireato, forse susseguente all'apparizione del Signore dei versetti 9 e 10 letti ieri sera. Il nazireato era un voto di consacrazione al Signore. Il nazireo non si radeva i capelli per un certo periodo e, durante il voto, non poteva bere vino o altre sostanze alcoliche. Alla fine del periodo stabilito offriva i sacrifici previsti, si radeva i capelli a zero e li bruciava davanti al sacerdote. Era quindi necessaria una visita al Tempio di Gerusalemme. Come pratica era molto antica ed era stata regolata dalla legge mosaica. Molte persone disapprovano Paolo perché fece un voto. La loro critica parte dal presupposto che, dal momento che quest'uomo predicava che non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, non avrebbe dovuto fare un voto. Chiunque dice questo riferito a Paolo sta dettando una piccola legge per lui. Queste persone stanno dicendo che Paolo deve fare le cose come dicono loro. Sotto la grazia, caro ascoltatore, se vuoi fare un voto, puoi farlo. E se non vuoi farlo, non sei costretto a farlo lo stesso. Paolo non ha mai obbligato nessuno a fare un voto. Anzi, disse con molta forza che non si deve costringere nessuno a farlo. Ma se lui voleva farlo, erano fatti suoi. Ecco la meravigliosa libertà che oggi abbiamo nella grazia di Dio. Sicuramente, però, non è un voto fatto o non fatto che determina la tua salvezza. Ma come abbiamo più volte ricordato, sulla base di quanto dice la Scrittura, la fede nel sacrificio espiatorio di Cristo Gesù. Ecco, questo è importante, la fede in questo sacrificio. Esistono dei presunti supercredenti che creano piccole combriccole ed emanano leggi per i cristiani. Dicono che non si può fare questo e quello. Permettimi di dire molto francamente che la relazione che abbiamo è con il Signore Gesù Cristo ed è una storia d'amore. Se lo amiamo, è ovvio che non faremo nulla che possa spezzare la nostra comunione con Lui. Non è giusto insistere nel dire che devo fare necessariamente una certa cosa. Sono io che devo seguirlo. Egli, il Signore, mi mostra ciò che devo o non devo fare per mantenere la mia comunione con Lui. Se uno desidera mangiare carne, è libero di farlo. Se uno desidera osservare un particolare giorno, è libero di farlo. Paolo stesso scriveva così proprio ai Corinti. In Prima Corinti 10, Al versetto 31, infatti, troviamo le sue parole: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». La cosa importante è fare quindi tutto alla gloria di Dio. Mangiare carne non ti raccomanderà a Dio, così come non mangiarne. Non accusiamo Paolo in questo senso. I poveri Gaglione e Paolo, sicuramente, hanno avuto dei problemi con chi li criticava. E voglio difenderli entrambi. Dunque, tornando al testo, vediamo che Paolo sta tornando dal suo secondo viaggio missionario e sta dirigendosi verso Antiochia. Salpò da Cencrea, il porto orientale di Corinto, Paolo vi si recò con Aquila e Priscilla e lì si imbarcarono. Ricorderete che quando iniziò il suo secondo viaggio missionario, lo Spirito di Dio non gli permise di scendere a Efeso. Ora, sulla via del ritorno, si ferma in quella città, ma non vi si trattiene molto. Paolo sembra quasi avere fretta di tornare a casa. Una traduzione diversa di questo passo aggiunge al versetto 21 una frase. Il versetto 21 dice: «E dopo aver preso commiato e aver detto che, Dio volendo, sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso». La frase aggiunta nelle altre versioni è: «Del tutto mi conviene far la festa prossima in Gerusalemme». E questa frase, pur essendo un'aggiunta, spiegherebbe la fretta di Paolo. La festa a cui si riferiva era probabilmente la Pasqua, che nell'anno 52 cadeva ai primi di aprile, ed essendo la navigazione chiusa fino al 10 marzo, non c'era tempo da perdere. Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa avesse a che fare Paolo con le feste. È necessario però pensare alle sue origini culturali. È un ebreo, come Simon Pietro. Possiede il retaggio della legge mosaica. Sa che molti suoi amici saranno a Gerusalemme per la festa. Vuole raggiungerli e testimoniare insieme a loro. Paolo non si trattenne in quell'occasione ad Efeso, ma vide che una grande porta era aperta per l'Evangelo in quella città. Possedeva un cuore da missionario e desiderava ritornare dagli Efesini. Sbarcato a Cesarea e Joppe, nei porti dai quali si poteva poi raggiungere Gerusalemme, sbarcato a Cesarea, si recò in città, quindi, salutata la chiesa, risalì verso casa, verso Antiochia. Così si conclude il secondo viaggio missionario di Paolo. Dopo qualche tempo, Paolo ripartì alla volta delle regioni visitate precedentemente, la Frigia e la Galazia. Questo è il terzo giro attraverso la Galazia. Vedremo che durante il suo terzo viaggio andrà anche ad Efeso. Anche in quella città farà un grande ministero. Ma in questo momento ad Efeso c'è qualcun altro, cioè Apollo, un altro grande predicatore della Chiesa. Non è così famoso come Paolo, ma si possono imparare tante cose anche da lui. Leggiamo allora gli ultimi versetti del capitolo 18 degli Atti, dal versetto 24 al 28. Ora, un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Apollo era ebreo e conosceva la legge di Mosè. Il suo nome è greco, era un ellenico della diaspora. Non era nato in Grecia né nell'area della Macedonia. Era nato ad Alessandria, nel Nord Africa. Alessandria, fondata da Alessandro Magno, era uno dei centri principali della cultura greca. Vi si trovava una grande università con una delle più belle librerie di tutto il mondo. Fu lì che venne scritta una versione in greco del Vecchio Testamento, detta versione dei 70. Ad Alessandria c'era anche un tempio ebraico. Il grosso della chiesa primitiva si spostò da Gerusalemme ed Antiochia ad Alessandria e fu importante per parecchi secoli della storia della chiesa originaria. Atanasio, Tertulliano e Agostino, tre grandi uomini della chiesa primitiva, provenivano da questa città, Alessandria. Filone, un contemporaneo di Apollo, mescolò la filosofia greca con il giudaismo, cioè fuse platonismo con giudaismo. Ovviamente Apollo venne influenzato da tutto ciò. Ci viene detto che era un uomo molto colto e di grande eloquenza, un grande predicatore. Era anche grande conoscitore delle scritture, gran conoscitore quindi del Vecchio Testamento. Sappiamo anche che era stato educato nella via del Signore, e ciò significa che aveva ricevuto la propria educazione dalla bocca di qualcuno e non per rivelazione divina. Ed era fervente nello spirito, cioè molto interessato in modo entusiasta ad approfondire gli aspetti spirituali della vita. Qui non si fa riferimento allo Spirito Santo. Apollo aveva una passione particolare per le cose del Signore. Questa è la testimonianza dello Spirito Santo su di lui. Possiamo certamente dire che era un grande uomo, uno che si distingueva. Apollo predicava e insegnava correttamente le cose del Signore, insegnava tutto ciò che sapeva relativamente alla storia del Vangelo, ma non poteva andare in profondità perché sapeva solo del battesimo di Giovanni. Priscilla e Aquila, dopo averlo sentito parlare nella sinagoga, lo presero con loro e gli parlarono di Gesù. Apollo era un uomo brillante, ma finché non fu istruito da Priscilla e Aquila, non seppe niente del Vangelo della grazia di Dio. Avrete forse notato che, se si esclude il primo versetto del capitolo, vengono sempre nominati Priscilla ed Aquila, e non come sarebbe stato forse più logico, viste le usanze del tempo, Aquila e Priscilla. Forse Luca ha voluto sottolineare l'importanza del ruolo svolto da Priscilla in questa e in altre occasioni. Sembrerebbe che all'interno di questa coppia il ruolo più importante per quanto riguardava le attività della Chiesa fosse stato assunto da Priscilla. Anche Paolo, nell'Epistola ai Romani, quando manda i suoi saluti, usa questo ordine, Priscilla ed Aquila. Ci viene detto poi che Apollo, desideroso di andare a Corinto, venne incoraggiato a partire e fu raccomandato ai fratelli di quella chiesa con una lettera di accompagnamento. Egli fu molto utile alla causa dell'Evangelo in quella città, perché con lo stesso entusiasmo che aveva contraddistinto la sua predicazione ad Efeso, egli confutava pubblicamente le tesi dei giudei, dimostrando attraverso le scritture che Gesù era il Cristo. Il terzo viaggio missionario di Paolo era iniziato con la sua partenza da Antiochia, che abbiamo letto nel capitolo 18 degli Atti. Egli era partito verso le regioni della Galazia e della Frigia, con l'intento di visitare e di rendere salde nella fede le chiese da lui fondate nel primo e nel secondo viaggio. Ricorderete che Paolo era passato per Efeso, sulla strada del ritorno dal suo secondo viaggio missionario, e aveva detto agli Efesini che, Dio volendo, li avrebbe visitati nuovamente. Non era mai stato ad Efeso prima e non aveva mai predicato in quella città. Vi ritorna ora, preceduto, come abbiamo visto nel capitolo 18, da un altro grande predicatore, Apollo. Ricorderete che quest'ultimo non sapeva niente della morte e della resurrezione di Gesù Cristo finché non gliene parlarono Aquila e Priscilla. Tutto ciò che aveva predicato era il battesimo di Giovanni Battista. Leggiamo a questo punto la prima parte del capitolo 19 degli Atti, dal versetto 1 al versetto 12. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse «Riceveste lo Spirito Santo quando credeste?» Gli risposero non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse loro, con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Essi risposero, con il battesimo di Giovanni. Paolo disse, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Questo durò 2 anni. Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Nei primi 7 versetti, in Atti 19, incontriamo i 12 discepoli che conoscevano, sulla base della predicazione di Apollo, solo il battesimo di Giovanni, non avendo mai sentito parlare dello Spirito Santo. Paolo, arrivato in città, venne a sapere che c'erano alcuni discepoli e, incuriosito, andò a cercarli. Li trovò e cercò di capire quanto conoscevano dell'Evangelo della Grazia. La domanda di Paolo fu questa: quando avete creduto, avete ricevuto lo Spirito Santo? Gli fu risposto che non avevano idea di cosa fosse lo Spirito Santo. Era stato insegnato loro solo il battesimo di Giovanni. Non conoscevano il Signore Gesù e non sapevano niente della Pentecoste. Queste persone erano battezzate ma non erano salvate. Non avevano ricevuto lo Spirito Santo per questo motivo. Caro ascoltatore, nel momento in cui credi in Dio, vieni rigenerato dallo Spirito di Dio, vieni redento dal suo Spirito, abbiamo detto, e vieni battezzato nel corpo dei credenti dello Spirito di Dio. Ciò accade nel momento in cui credi in Cristo. Paolo appurò che in questo caso ciò non era avvenuto. Paolo a quel punto spiegò loro che, per essere salvati, avrebbero dovuto credere nel Signore Gesù, in colui cioè che era stato l'oggetto della testimonianza di Giovanni. Essi risposero di cuore a questo invito e furono battezzati nel nome del Signore Gesù, ricevendo in questo caso lo Spirito Santo con tutto il corredo di manifestazioni esteriori tipiche di quel periodo della Chiesa primitiva. Il battesimo di Giovanni era un battesimo di pentimento. Era una preparazione all'arrivo del Signore Gesù Cristo. Solo in quel momento quelle persone credettero a Cristo e quindi solo allora furono salvate. Non furono salvate attraverso la predicazione di Apollo, perché egli, quando predicò lì, non conosceva Cristo. Tra le manifestazioni esteriori della discesa in loro dello Spirito Santo ci fu quella del parlare in lingue. Non in lingue strane ed incomprensibili, ma nelle varie lingue utilizzate in quella città così importante a quel tempo. Ora, questi uomini erano in grado di dare la buona novella di Cristo all'intera città. È interessante sottolineare anche che il nucleo di questi primi credenti di Efeso era composto da 12 persone, e questo ci fa venire subito in mente l'inizio del ministero del Signore Gesù e i 12 apostoli. Dopo questi avvenimenti, Paolo iniziò, come al solito, a predicare nella sinagoga giudaica. per 3 mesi, parlò delle cose del Signore e mise in evidente correlazione gli avvenimenti del Vecchio con quelli del Nuovo Testamento. Purtroppo, però, trovò in quel luogo la solita ferma opposizione e ciò lo costrinse a trasferirsi. Paolo lasciò la sinagoga e andò a insegnare nella scuola di Tiranno. Che genere di scuola era quella di Tiranno? Beh, era una scuola probabilmente filosofica, diretta dagli Efesini. Era abitudine per loro ritirarsi per l'ora meridiana, per quella che noi chiameremmo la siesta. Facevano la siesta a metà della giornata, di 1 o 2 ore. E Paolo affittava l'ora della siesta e, nel bel mezzo della giornata, predicava la parola di Dio. Tutto questo durò per un periodo di 2 anni. Probabilmente 2 anni e qualche mese che, sommati 3 mesi di predicazione nella sinagoga, ci porta ai quasi 3 anni citati dallo stesso Paolo nel capitolo successivo a quello che stiamo esaminando. Il risultato fu che l'intera provincia romana dell'Asia, greci e giudei, sentì parlare della parola di Dio. Ciò ci dà un'idea di come si stesse diffondendo la parola di Dio in quei giorni. Pare che la chiesa di Colosse e le 7 chiese citate nei primi capitoli dell'Apocalisse venissero fondate proprio in quel periodo. Paolo scrisse ai Colossesi così come aveva fatto ai Romani prima di visitarli. Quindi fu il fondatore di queste 2 chiese. Com'è stato possibile? Per il semplice fatto che dalla sua scuola di Tiranno il Vangelo venne diffuso ovunque. E quando i Corinzi chiesero a Paolo di far loro visita, egli rispose: «Perché questa volta non voglio vedervi di passaggio? Anzi, spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette». Rimarrò ad Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Per 2 anni, dunque, il Vangelo fu predicato nella provincia romana dell'Asia, in modo che tutti poterono udirlo. E direi di fermarci qui per quanto riguarda questa sera. Lunedì prossimo invece vedremo qualcosa riguardo ai miracoli straordinari che Dio faceva per mezzo di Paolo. Appuntamento quindi alla settimana prossima, a lunedì, al solito orario ovviamente. Ciao e grazie di averci seguito.